Questo pomeriggio volevo presentare questi commenti sui vari brani di Vangelo che poi vi dirò, dando questa prospettiva: come ha agito nei discepoli la visione della gloria. Cioè, per i discepoli, sarebbero gli apostoli, no? Sottolineare che loro hanno visto la gloria del Signore. Come noi possiamo accorgerci di questo nei vari brani del Vangelo? Allora, ho scelto, fondamentalmente sono due brani. Uno è il racconto della chiamata, in particolare secondo il testo di Luca, siamo al capitolo 5 di Luca. E l'altro è il testo sulla missione degli apostoli, con la quale si chiude il racconto del Vangelo, in particolare quello di Marco, quindi gli ultimi versetti del Vangelo di Marco. Parliamo adesso della chiamata degli apostoli. Luca si premura di descrivere il momento in cui l'invito di Gesù a seguirlo ha trovato cuori ormai disposti a immaginare la propria vita dietro a lui. È un po', se volete, quello che può essere la vocazione anche nostra, di seguire il Signore, no? Cioè poter immaginare la propria vita dietro a lui. Vi avevo già detto, no, che se si leggono i racconti del Vangelo globalmente, la chiamata degli apostoli non è un fulmine a ciel sereno. I primi apostoli conoscevano Gesù già da parecchi mesi. Erano tutti discepoli di Giovanni Battista e dopo l'incarcerazione di Giovanni Battista e poi la morte, tornano al loro paese in Galilea. Gesù si sposta, anche lui, e va ad abitare in Galilea, no? A Cafarnaum. È in questo contesto che Gesù, conoscendo già questi discepoli, a un certo punto sceglie il momento per chiamarli a lasciare la loro vita quotidiana e a seguirlo. Non era una cosa strana, perché ogni rabbi aveva un gruppetto di discepoli che lo seguivano. Quindi non era una cosa straordinaria quello di Gesù. Però l'aspetto straordinario è come Luca descrive il momento in cui Gesù chiama i discepoli. Allora, in Luca il momento è, come dire, circoscritto alla famosa, noi non possiamo chiamare pesca miracolosa, però dobbiamo dire pesca abbondante. Allora, vi leggo il brano. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo, gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Qui vedete già la stima che questo pescatore, piuttosto energico, aveva nei confronti di questo rabbi, se no l'avrebbe mandato a quel paese. Invece ascolta. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Poi c'è la descrizione, fanno cenno ai compagni, tirano le reti a riva, ma quello che è interessante è che quando Pietro si accorge di questo e si getta alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Però attenzione alla scena. Allontanati vuol dire lui è in ginocchio davanti a Gesù, gli stringe i piedi e dice allontanati. Avete compreso? Quindi l'allontanati non è un invito fisico, è che è come se lui non potesse tollerare la presenza di santità del Signore perché lui si sente peccatore. Erano tutti pieni di stupore, c'era Simone, poi c'era Giacomo, Giovanni, soci di Simone, e Gesù dice non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ci sono molti particolari in questo brano che vanno, come dire, colti nella loro profondità. Vi suggerisco subito una cosa. In una celebrazione liturgica, non mi ricordo più quale però, quando è proclamato questo brano, la Chiesa fa proclamare come prima lettura la vocazione del profeta Isaia. Allora, siamo al capitolo 6 di Isaia. Ve lo leggo, così avete presente poi i due testi per fare i collegamenti. Ho sbagliato. Isaia 6, il versetto caratteristico è il versetto 8, è la visione della maestà di Dio nel Tempio agli occhi del profeta Isaia. Dissi, oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito, eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti, continuando, e non sono morto. Perché nella tradizione chi vede Dio muore. Allora uno dei serafini volò verso di me, siamo nel Tempio, no? Quindi i due serafini sono sopra l'arca. Uno dei serafini vola verso di lui, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Mi toccò la bocca e disse, ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Subito dopo lui ode la voce. Chi manderò? Chi andrà per noi? E il profeta, eccomi, manda me. È la vocazione del profeta Isaia. Allora, tenete conto di questi due racconti. Allora Luca, che descrive la circostanza in cui quegli uomini passano dall'essere discepoli di un certo maestro a seguirlo lasciando tutto, vivendo con lui, condividendo imprese e fatiche con lui. Ecco questo, quello che secondo me risulta essenziale in questo racconto e che può essere un'immagine illuminante per la nostra vita, quando abbiamo accolto l'invito di Gesù a seguirlo. Allora, lasciare tutto per seguire Gesù non comporta semplicemente la rinuncia alla loro vita quotidiana, con i suoi affari, le sue preoccupazioni, no? Ma la condivisione di un altro stile di vita quotidiana. Il lasciare tutto allude all'altro stile di vita quotidiana, cioè come un partecipare a un segreto di vita, di cui è chiaro che subiscono il fascino, ma non sanno ancora dove li porterà. Io ho immaginato che se noi seguissimo da questo momento in poi il racconto del Vangelo, calcolando come gli apostoli vedono gli eventi, si dovrebbe dire così. Il racconto del Vangelo non sarà che la scoperta graduale di quel segreto, la scoperta del fino a che punto quel segreto agirà nel loro cuore, imparando a conoscere e a incollarsi al loro maestro. E qui interviene quel collegamento che la liturgia fa proclamare tra la chiamata degli apostoli e la vocazione del profeta Isaia. Siamo al capitolo 6, non è l'inizio del ministero profetico di Isaia. Isaia ha già avuto delle visioni, ma non aveva ancora raccontato in quale momento è scattato qualcosa nel suo cuore da immaginare tutta la sua vita in funzione di un compito ricevuto da Dio stesso. Al capitolo 6 lui racconta questo momento. Tenete conto che se voi leggete i primi capitoli di Isaia, già c'è la descrizione dell'amore di Dio per il suo popolo, con quell'immagine del cantico d'amore del diletto per la sua vigna. Quindi Isaia aveva già fatto conoscere questo. E proprio in quel contesto di scoperta dell'amore immenso di Dio per il suo popolo, avviene la visione della gloria di Dio che lascia sbigottito il profeta, come annichilito, tanto è grande il senso della sua miseria. Oimè, sono un uomo dalle labbra impure. Quando sopraggiunge l'angelo, nelle molle, no, il carbone ardente, preso dal, se voi avete presente l'immagine del Tempio, il braciere sempre acceso era nell'atrio. Allora l'angelo prende un carbone da questo braciere e va verso il profeta e gli tocca le labbra. Quando noi diciamo no, è bruciata la sua miseria, vuol dire che il profeta si è sentito toccato dalla santità di Dio, che lui aveva già scoperto come tutta misericordia per i suoi figli. E a quel punto, intuendo il desiderio impetuoso, si direbbe, no, di Dio di salvare il suo popolo, il profeta aggiunge: manda me. Allora notate, ha visto la gloria, si è sentito annichilito, è stato purificato. La deduzione qual è? Sono pronto per quel compito. Ho intuito qual è la grandezza del desiderio di Dio per i suoi figli e io mi inserisco nel compimento di questo desiderio. Manda me. Queste parole del profeta Isaia saranno le stesse pronunciate dal Figlio, come noi troviamo rivelato dalla lettera agli Ebrei, che si rifà, diciamo, al Salmo 40, parola che esprime tutta l'intimità del Figlio con il Padre, ma nel loro amore per noi. Ora, se lasciate libero il cuore di avvertire l'eco di tutti questi collegamenti, non potete che concludere così. È ancora quella parola a risuonare, all'inizio come segretamente, ma poi col tempo in modo sempre più distinto, nel cuore degli apostoli, con la decisione di lasciarono tutto e lo seguirono. Il tutto è lasciato perché ormai il cuore è tutto occupato dall'invito che si è affacciato alla loro coscienza: vi farò pescatori di uomini. Quello che vorrei proprio sottolineare è che nel momento clou della vocazione personale il riferimento non è a se stessi, è al desiderio di Dio di arrivare a tutti. Non è in funzione mia. Quando io rispondo, non è per me. Io rispondo rispetto al desiderio che Dio ha di salvare tutti i suoi figli. La vocazione sta dentro questo desiderio di poter far arrivare a tutti l'amore del Signore, l'amore salvatore del Signore. Questo è l'aspetto grande. Tanto che c'è una corrispondenza tra le due scene. Allora, la scena del serafino che appoggia il carbone ardente sulle labbra del profeta per purificarle, corrisponde alla frase di Pietro che stringe i piedi di Gesù dicendo: allontanati da me, che sono un peccatore. Allora, l'incontro tra la santità di Dio e la miseria dell'uomo avviene nella purificazione, vale a dire nel senso di far risplendere la potenza dell'amore di Dio che prende abitazione nel cuore dell'uomo. E proprio perché è quella potenza d'amore che prende abitazione, l'uomo non può stare lì, non può stare fermo, deve andare, è inviato, si sente investito di un compito. Come a dire, non so, forse è banale dire così, ma la vocazione non è il premio di un merito. La vocazione non è che vuol dire che Dio ha visto qualche merito in me, il contrario, è esattamente il contrario. Quello che il discepolo, quindi l'apostolo, avverte è la grandezza dell'amore di Dio, che siccome lui si sente toccato da questo, proprio perché sentendosi misero si sente visitato dalla santità di Dio, allora automaticamente, appena percepisce questo, è pronto per essere inviato. Questa espressione che sto dicendo adesso l'ho sempre soltanto sentita dalle donne, non dagli uomini, ma credo che valga molto anche per il cuore degli uomini. E sarebbe questo. Il suo abitarmi è il mio vivere. Nell'amore avviene una specie di scambio di, come dire, di energia, per cui quando io sono abitato da un amore grande, io vivo di quell'amore, vivo per quell'amore. Tanto il punto che si dicono il suo abitarmi è il mio vivere. Nei Salmi si dice non ho nessun bene senza partecipare del bene che sei tu. L'ho detto con mie parole, ma il Salmo ripete: non esiste bene che non entri come, diciamo, partecipazione del bene che è Dio per noi. E questo bene è avvertito dall'anima proprio come l'abitazione. Tanto che, vi dicevo già, alla fine della vita, Gesù dice ai discepoli: rimanete in me, cioè dimorate in me. Non so se voi sapete, ma credo di sì. Cioè in greco tutte queste espressioni, rimanere, dimorare, abitare, ha un verbo solo, meno. È uno dei verbi più comuni della lingua greca, ma ha acquisito una potenza di significato incredibile proprio per la rivelazione di Gesù. Rimanere, abitare, dimorare, allude sempre a questo, diciamo, scambio di intimità tra il Signore e l'anima, ma in funzione del manifestare l'amore di Dio per tutti. Occorre tenere insieme le cose così. Se voi le dividete, rischiate molto. Perché o rischiate di mettervi su uno sgabello, oppure di fregiarvi di qualcosa che non vi compete. Se invece tenete insieme, il movimento è unico ed è proprio la scoperta dell'amore di Dio, ma non per voi, è che rimbalza in voi perché riguarda tutti. Nella tradizione bizantina l'immagine del serafino con il carbone ardente è visto come l'immagine simbolo dell'Eucarestia. Quando noi riceviamo il corpo di Gesù, nella tradizione bizantina, ci sono molti tropari, diciamo, no, che inneggiano a questo, e si fanno la domanda: come mai non ci bruciano le labbra quando riceviamo il corpo di Gesù? Come mai? E fa l'esempio: noi che siamo miso, quindi noi che siamo fieno, no? Come mai non arde sto fieno quando riceviamo il corpo di Gesù? Cioè l'immagine, no? Non è tanto della purificazione perché pulisce, ma è della purificazione perché incendia. Ed è evidente che l'incendio, cioè il fuoco, è come dire... come si dice quando un metallo viene purificato dalle scorie? Come si dice? C'è un verbo in italiano. Non si dice purificare. Vabbè, non mi viene. Comunque l'immagine, no, è, se voi mettete anche l'oro, no? Però l'oro ha sempre dei metalli secondari. Col fuoco i metalli secondari vanno via e voi vi rimane l'oro puro. No? E ecco, l'immagine del bruciare è legata a quell'immagine lì. E il purificare è togliere ciò che non è oro puro, cioè togliere ciò che fa resistenza all'amore di Dio. Allora, prendere il corpo di Cristo significa entrare nel mistero della santità di Dio, che è splendore di amore per noi. Tanto è questa conseguenza che è inevitabile, anche se noi, come dire, la teniamo un pochino a parte, tanto da introdurci nel suo segreto per farci testimoni di quell'amore verso tutti. Se non ci fosse questa conseguenza, vuol dire che voi avete solo immaginato di essere toccati dall'amore di Dio, non che siete stati toccati dall'amore di Dio. Ci si può benissimo immaginare, addirittura se una donna si può immaginare di portare un bambino e la pancia cresce, ed è una pura, come si dice... È un atteggiamento isterico. Noi nell'animo, oh, quanti atteggiamenti isterici abbiamo. Allora, la missione che consegue alla percezione: Signore, manda me, deriva radicalmente dalla scoperta della grandezza, dell'amore salvatore di Dio, non per me, ma per i suoi figli. Scoperta che ha toccato le corde più segrete del mio cuore. Ecco, cioè per me presentare la chiamata degli apostoli legata alla vocazione del profeta Isaia comporta questa densità, questa profondità di significato. Adesso cito un altro passo del Vangelo, cioè la fine del Vangelo di Marco. Allora, il Vangelo di Marco finisce così. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. La sottolineatura per me è partirono allora, cioè come dire subito dopo, no? Partirono e predicarono dappertutto. Se voi diciamo andate per esempio alla finale del Vangelo di Matteo, del Vangelo di Matteo, più o meno si dicono le stesse cose, ma con delle espressioni diverse. Ma la sottolineatura è qualcosa che riguarda tutto. Tutto, tutti, tutti i tempi, tutti i posti, tutto. Questo tutto è assai significativo alla fine del, diciamo così, dell'arco di vita terrena di Gesù. Perché quel tutto è ormai passibile di quella presenza del Signore che non è più localizzato in un posto. Quando Gesù aveva un corpo, se era qui, non stava qua. Una volta che è asceso al cielo, è qui, tanto là, contemporaneamente. Perché è nel cuore. Allora, questa frase, no, del Vangelo di Marco a me sembra costruita su una specie di contrapposizione inscindibile, che forse in italiano è difficile da rendere, ma come dire, si può intuire molto bene. È tra il Signore Gesù che sale al cielo nella sua gloria e i discepoli che partono per annunciarlo dappertutto. I due movimenti sono strettamente connessi. Allora, l'ascesa di Gesù corrisponde al partire degli apostoli. Tanto come è definitivo quell'ascendere di Gesù, resta definitivo nel senso che è caratteristica essenziale quello del partire e predicare dappertutto. Una piccola annotazione ancora. Non si dice, nonostante che in altre parti del Vangelo Gesù abbia assicurato come caratteristica dell'apostolo che deve guarire, deve cacciare i demoni, addirittura dice deve risuscitare i morti, no? Alla fine del Vangelo non si parla più di azioni, di miracoli, si parla solo di predicare. Perché? Evidentemente il predicare non vuol dire parlare alle persone. Predicare vuol dire mettere in risalto e far arrivare a tutti quello che la parola annunciata, predicata, comporta, cioè la manifestazione dell'amore di Dio per tutti, tanto da dare a tutti la vita eterna. Allora il predicare diventa caratteristico, perché è quel manda me. Ma quel manda me segue l'aver ascoltato il desiderio del cuore di Dio. Chi manderò? Ma quel chi manderò vuol dire: sono così in premura perché i miei figli possano essere riuniti alla mia mensa, che come dire, noi potremmo parlare con l'espressione di Gesù: sono così angosciato fin tanto che questo non si realizzi. Allora, l'apostolo è colui che ha avvertito questo desiderio di Dio, se ne fa premura con Dio ed è inviato a manifestare a tutti questo desiderio. Il senso della vocazione o sta qui o è un fatto semplicemente umano. Mi piace fare questo, ma a un certo punto io dico sempre: no, per quanto noi vogliamo bene alle persone, ai fratelli, noi non siamo mai sicuri che i fratelli apprezzino il nostro amore. Chi ve lo dice? Chi vi dice che le persone aspettano il vostro amore? Nessuno. Invece, tutte le persone aspettano un segno di amore, ma quell'amore di Dio che li salva. E se noi possiamo toccare il cuore delle persone, è perché rimandiamo alle persone il segno di questo amore di Dio per, non il nostro. Allora, quel predicare non dappertutto sta dentro questa prospettiva. Oltre a quel tutto, a me colpisce anche il fatto che c'è una certa fretta. Cioè, nel Vangelo di Luca, dopo che Gesù è salito al cielo, tornano pieni di gioia a Gerusalemme e aspettano l'invio dello Spirito Santo. Nel Vangelo di Marco non c'è questo, è immediato. Gesù sale e loro vanno. C'è fretta. Questa fretta è la caratteristica del desiderio di Dio. È la premura con cui Dio cerca i suoi figli per radunarli alla sua mensa. Noi, nel nostro agire, siamo non gli espositori, cioè quelli che fanno vedere, come si dice? Dire i testimoni non mi piace. Comunque, siamo i testimoni di questa fretta. Ecco perché nessuno può dire: ho già fatto tanto, basta. Sono già arrivato lontano, basta. Fin tanto che c'è uno che non ha ancora ascoltato questo, fin tanto che c'è qualcosa nel cuore nostro, di tutti, che non ha ancora goduto di questo amore, l'apostolo non si può fermare. L'apostolo deve andare, deve predicare dappertutto. Quando vengono narrati i racconti della resurrezione, Marco si ferma qua, ma se voi andate negli altri sinottici e in Giovanni, ci sono i racconti dell'apparizione del risorto, no? Allora, il risorto affida ai discepoli la missione di annuncio a tutto il mondo, continuando la sua opera. Cioè l'apostolo non parla mai a titolo personale. Guai se l'apostolo si fa bello con la parola che annuncia, perché la sta tradendo. La parola che annuncia ha a che fare con il cuore di Dio nel suo muoversi per i suoi figli. Quando l'apostolo si frappone tra questo desiderio di Dio e il bisogno, diciamo, delle persone, sta tradendo la sua vocazione e tradisce l'umanità, la fiducia delle persone. Mi ha colpito anche questo fatto. Quando noi, diciamo, leggendo gli Atti degli Apostoli, vediamo come gli Apostoli hanno vissuto questa fretta di annuncio e di predicare dappertutto, mi ha sempre molto colpito che l'assunzione di questo compito da parte degli Apostoli è vissuta, pensate al racconto di Pietro e Giovanni quando sono convocati nel Sinedrio, poi vengono rimproverati, no? Quindi vengono in qualche modo umiliati, e il testo commenta: noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. È l'impossibilità di tacere. Ma questa impossibilità di tacere corrisponde a un'altra impossibilità, quella che racconta il profeta Geremia. Geremia è il profeta che per antonomasia, diciamo così, è la controfigura del Messia, di Gesù. Geremia non ne ha mai combinata una giusta. Qualsiasi cosa che intraprendeva gli è sempre tornata contro, ma tutta la vita per lui è stato così. Lui è finito prigioniero in Egitto quando aveva predicato tutta la vita che non si doveva andare in Egitto. Il profeta Geremia non per niente è l'immagine simbolo del Messia crocifisso. Allora, il profeta Geremia è uno di quelli che mi è apparsa la parola, l'ho divorata, mi ha affascinato, non potevo non rispondere. E poi, vedendo tutto quello che questa parola mi ha causato, basta, non voglio più parlare. Ogni volta che parlo suscito guerra, per me è un'oppressione, è una tragedia continua, basta, non ne voglio più sapere. E poi aggiunge: ma dentro di me c'era un fuoco che non potevo contenere. Allora, l'impossibilità di tacere corrisponde all'impossibilità di resistere al fuoco di Dio. La frase specifica, siamo al capitolo 20 di Geremia: mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Ecco, la impossibilità di tacere richiama il coinvolgimento del credente nella condivisione della stessa missione del Cristo, del Messia. E difatti, la sera di Pasqua, nel Vangelo di Giovanni, si legge: come il Padre ha mandato me, così anche io mando voi. Però, attenti, non è una corrispondenza di comando. Dio ha comandato il Figlio ed è andato. Il Figlio comanda agli Apostoli e sono andati. Non è a questo livello. Il come dice il clima in cui il comando è eseguito. E il clima è: come il Padre è un tutt'uno con me e io sono un tutt'uno con il Padre nell'amore per voi, così voi, discepoli, se siete un tutt'uno con me e io sono un tutt'uno con voi, andrete a tutti i fratelli. Il come indica il timbro di intimità, non è il comando, è la qualità. Quando San Paolo deve sottolineare questa intimità, nel comando di andare, no? Lui che ha la premura per tutte le chiese, no? Dirà: io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Prima Corinti, capitolo 2, versetto 2. Ecco la sottolineatura. Quel sapere, io non so, non so altro se non Gesù e Gesù crocifisso, quel sapere non significa conoscere, ma essere così implicato nella vicenda di Gesù da non avere altro di importante da comunicare. Io farei valere questa deduzione che secondo me noi sorvoliamo. L'insistenza sul fatto che lui conosce, sa di Gesù e Gesù crocifisso, vuol dire che la risurrezione non è una gloria aggiunta alla persona di Gesù, ma è il sigillo della verità dell'amore per noi che è apparso nel suo splendore proprio sulla croce. Non si tratta della gloria che riceve dopo perché lui è stato fedele, ma la risurrezione come gloria non fa che indicare la modalità di pienezza di amore con cui è morto, con cui è stato crocifisso. In questo senso, non posso che ricollegarmi alla preghiera sacerdotale con la quale ho iniziato questo cammino, perché il movimento di annuncio degli apostoli corrisponde alla preghiera di Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio. Ma io tradurrei per far sentire l'unico Dio solo vero e colui che hai mandato Gesù Cristo. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi perché il mondo creda che mi hai mandato. Non credo che una percezione che di per sé in questo testo è evidente è diventata elaborata nel nostro annuncio. Quando noi annunciamo Gesù crocifisso, noi abbiamo a che fare con il mistero della Trinità. Perché l'ultimo referente della rivelazione di Gesù non è lui e non è nemmeno il Padre di per sé, ma è la Trinità. Forse noi cristiani in questo senso abbiamo confinato la verità della Trinità per dire sì sì ci crediamo, ma poi in pratica non entra più in quello che è, diciamo, il cammino spirituale, quello che è la comprensione della rivelazione, non entra più. E credo che questo sia un guaio, perché tutto il senso della rivelazione di Gesù non fa arrivare a lui, ma lui si pone come, via per. E via per è il Padre, ma il Padre nel mistero della Trinità. Una volta, in un corso sul tema del concetto, il tema della salvezza nelle varie religioni, ho fatto questa domanda. C'erano molte donne e anche mamme. Una donna musulmana e una donna cristiana, quando devono parlare di Dio al loro bambino, Una delle due si trova avvantaggiata? Allora, una donna cristiana non parla mai del padre, parla di Gesù, non è vero? Una donna musulmana non può che parlare di Dio. E non è che voglio fare un confronto per dire qual è uno il meglio, voglio solo dire che c'è una specificità nella presentazione della realtà di Dio da parte di una mamma cristiana al suo bambino, quindi quando è piccolo, quindi non è che deve fare dei ragionamenti, però può parlare di Dio in termini di umanità. La donna musulmana non può. Ma noi, questo fatto, invece di farlo diventare come la porta di ingresso nel mistero più profondo di Dio, che è Trinità, ne abbiamo fatto diventare come una specie di... sai quando banalizzi una cosa, come si dice? Non so, come si dice? Gesù è il nostro amico, Gesù è il nostro compagno. Però detto in modo sentimentale. E questa, diciamo così, atteggiamento di banalizzazione lavora contro la percezione poi dell'idea di un'idea di Dio profonda, come dire, come cioè vera, secondo poi le scritture, secondo il Vangelo. La donna musulmana che non ha questa possibilità custodisce meglio il mistero di Dio. È strano questo. Sono le mie, diciamo, sono le mie riflessioni che vengono a secondo delle esperienze che si fanno. Però mi ha fatto pensare. Eppure, il primo gesto che una mamma fa a un bambino, il primo gesto religioso, qual è? Qual è? Il segno di croce. Il segno di croce annuncia il mistero della Trinità. Ma nessuno più coglie questo. Il segno di croce è semplicemente riferito alla croce di Gesù. Ma la croce di Gesù ha un senso salvatore se parla del mistero della Trinità. Quello che era stata la scoperta del mistero di Dio che si era fatto così accondiscendente all'uomo nell'umanità di Gesù per svelare la grandezza del suo amore, invece di diventare come un punto di fuoco nella percezione religiosa della vita, nel proprio cammino spirituale, è diventato come una specie di... quando le cose si banalizzano, no? E più diventano banali, e più questo fuoco non c'è. Ma se non c'è questo fuoco, poi crescendo, non si può pensare che con la mente voi sostituite la realtà di Dio. Non si può. Se questo fuoco cresce, anche la mente poi si fa più sagace, si fa più tedia. Ma se questo fuoco non c'è, la mente lascia perdere. Avevo fatto un'altra cosa, ma però voglio dire lo stesso. Allora, il contrasto tra il discepolo, come compare nel Vangelo, no? Nell'insegnamento di Gesù, e lo scriba, il fariseo che viene come bullato da Gesù, l'elemento che fa proprio da contrasto, che fa vedere proprio le due posizioni differenti, secondo me è questo: guai a voi che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Secondo me questo è uno dei punti nevralgici, no? Della diversità tra lo scriba e il fariseo, come compare nelle invettive di Gesù, e l'apostolo, il discepolo suo. A me sembra che il segno inequivocabile della nostra tragedia spirituale è questo: cercare gloria presso gli uomini, vale a dire consolidare la propria inconsistenza con il consenso altrui. Questo è la negazione della figura dell'apostolo. Ma noi siamo dentro fino al collo in questa cosa. Chi ama i primi posti, chi ama essere riverito, sarà la lettura di domenica prossima, vuol dire che non ama Dio, perché è preoccupato di se stesso. Ma chi è preoccupato di se stesso finisce per vedere tutti solo in funzione di sé e addirittura vede Dio così. Contro questo Gesù si scaglia. È quello che in termine generale si dice confidare nella propria giustizia, no? Io vorrei come rimarcare, perché adesso il tempo è passato, ma se agli uomini non arriva l'amore, non c'è devozione che tenga, non c'è pratica che tenga. Chi non conosce Dio nel suo amore non può stare solidale con i propri fratelli, non può. Non è che sia un peccato particolare, non può. Invece di onorarli e in questo mostrare la verità dell'amore di Dio, se ne serve, li giudica per distinguersi, rimane chiuso alla misericordia. Non è che Gesù è contro le pratiche sante. Gesù sa che senza le pratiche sante non si arriva alla santità, ma sa altrettanto bene, ancora meglio, che non sono le pratiche che vi danno la santità. Allora, alla fine, la ragione, il senso di tutte queste osservazioni, che purtroppo sono un po' buttate lì perché richiederebbero un'altra presentazione, ma tutto si riferisce a questa espressione di Gesù che fa il contrario di quello: guai a voi che caricate gli uomini di pesi insopportabili e voi non li toccate nemmeno con un dito. Gesù invece dice di sé: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, il mio giogo è dolce, il mio peso leggero. Perché? Noi non abbiamo questa sensazione. Quando noi ascoltiamo gli inviti del Vangelo, noi li sentiamo in tutta la loro asprezza. Perché non partecipiamo di questa dolcezza di cui Gesù parla? Io oso dare questa spiegazione. Nella tradizione ebraica, quando si commenta i sei giorni della creazione e si arriva al settimo, quando si dice che Dio si riposa, si sono domandati: il settimo giorno c'è un atto di creazione? E i rabbini hanno risposto: sì, ed è il ristoro, il riposo. In italiano dire riposo o ristoro sono due parole diverse. Pensate alla preghiera: l'eterno riposo dona loro, no? L'immagine è: ho faticato tanto, basta, adesso devo riposare. Non è questo. L'eterno riposo è l'eterna pienezza di vita che non cede più, che non si affatica più, perché è piena, cioè corrisponde al ristoro. Ristoro è il termine con cui la Bibbia greca ha tradotto la parola riposo nella Bibbia ebraica. E si dice, se Dio ha creato il ristoro nel settimo giorno, vuol dire che nessuna cosa creata può quietare nella sua pienezza. Tutto è in movimento. Il compimento di questo movimento è il ristoro del settimo giorno. Pensate all'immagine della terra promessa come la terra dove c'è il ristoro, dove ci si riposa. Pensate al paradiso come al luogo di riposo, di ristoro. Allora, ristoro lo può dare solo chi è mite e umile di cuore. Ma la mitezza e l'umiltà sono i sigilli della innocenza del figlio di Dio che si fa uomo. Quella mitezza e umiltà, una volta che accoglie, ti fa sentire l'amore di Dio tutto rivolto per te. In questo senso tu ti senti abitato dall'amore di Dio e riposi. Riposi nel senso che godi la pienezza dei tuoi desideri, di quello che è l'anelito più profondo che porti. E non per niente, la rivelazione di questo senso di pienezza di vita, di abbondanza di vita, è data dall'immagine del noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Già vi dicevo che sarebbe meglio come tradurre e noi saremo la dimora di Lui. Quando il nostro cuore percepisce questo, siamo davvero apostoli di Gesù. Perché non ci frapponiamo più tra il desiderio di Dio e il bisogno degli uomini, ma noi siamo in funzione del desiderio di Dio che raggiunge gli uomini per portarli alla sua mensa e tutti insieme godere di questo amore di Dio ormai manifestato. Basta.